Estri Paradise è il debutto degli Ananda Mile, il nuovo progetto di Michele Moschini, già voce dei Floating State. Il disco è uscito alla fine del 2020 per Lizard. Ben trovato, Michele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco, come metti insieme, ti chiedo subito, il quintetto degli Ananda Mile?
Sì, è una sola lingua, Anandamide, mi rendo conto. Molti inciampano nel dirlo. Allora, il quintetto è nato in maniera abbastanza graduale, è stato un processo molto molto lento, perché io avevo pensato di rimettermi a suonare quando sono arrivato in Francia nel 2007, ma non avevo un giro di musicisti, quindi non conoscevo nessuno, quindi dopo un po' di tempo e alcuni annunci messi, diciamo che non avevano sortito nessun effetto, mi sono messo io da solo a suonare la chitarra a casa e a canticchiare. E quindi è una cosa che, diciamo, è nata da un po' di tempo. L'idea era di mettermi a suonare, fare dei concerti da solo, voce e chitarra, ma effettivamente quando molto più tempo, più tardi, scusami, mi sono veramente messo a lavorare seriamente ai pezzi in modo da concluderli, ecco. Lì gli arrangiamenti che mi venivano in mente comprendevano flauto, violino, violoncello, eccetera, eccetera, e di conseguenza, siccome io faccio parte anche di un'orchestra, diciamo, comunitaria che è guidata da Jesse D. Vernon, conoscerà sicuramente This Is the Kid, poi Moonflowers, praticamente Jesse D. Vernon è un bristoliano. Che abita a Parigi, che fa parte del progetto This Is the Kid e che appunto ha questa orchestra. L'orchestra praticamente è diventata il mio bacino per attingere musicisti, quindi gli amici che erano nell'orchestra li ho reclutati, e quindi questo che doveva essere un progetto solista, in questa maniera è diventato un gruppo con Audrey Moreau al flauto, Adrien Legendre al violoncello, Stella Ramsen, che è l'unica inglese, al violino, e Pascal Vernat al basso.
Ecco, perfetto. Insomma, il nome, come dire, Beatitudine in sanscrito, in effetti racconta l'umore del disco. Come è venuto fuori Ananda Mide?
Allora, in realtà anche questa è una cosa che è un, come posso dire, è un po' uno sgambetto che facciamo a quelli che ascoltano il disco, nel senso che l'anandamide in realtà è una sostanza chimica. Ho scoperto l'anandamide, o meglio, ho preso conoscenza dell'anandamide molto tempo fa, doveva essere il 95 o il 96, e ho pensato subito che sarebbe stato un bel nome per un gruppo di progressive italiano. Naturalmente ogni volta che creavamo un gruppo questo nome veniva scartato, e quindi solamente quando mi sono ritrovato da solo nella mia stanza con la chitarra in mano ho detto: beh, devo trovare un nome per questo progetto. Poi è stata la volta in cui Ananda Mide è finalmente stato scelto come nome all'unanimità,
Potevi
ma in
dire
realtà
a
esatto, non c'era scelta. Il nome dell'anandamide, di questa sostanza che alla fine è un endocannabinoide, è una sostanza molto simile al THC, ma è endogena, la produciamo noi stessi, ha effettivamente la radice ananda, cioè gioia profonda, beatitudine, perché è una sostanza che produce degli stati estatici, se vogliamo, ma il fatto di scegliere anandamide come nome in realtà vuole dire esattamente il contrario, nel senso che è una visione estremamente razionale e scientifica di tutto, anche delle emozioni, per cui parlare dell'anandamide è come dire che qualsiasi cosa noi sentiamo come emozioni, amore, eccetera, eccetera, in realtà è chimica nel nostro cervello.
Ecco,
Basta,
perfetto.
è una visione molto atea e razionalista.
Ok, sì, tu hai scritto, come accennavi anche prima, tu hai scritto e composto le canzoni, ma ti chiedo, gli altri musicisti sono rimasti eccelsi esecutori o ad esempio quando preparavate i live ci sono state incursioni compositive?
In realtà no, diciamo, per quanto appunto il progetto solista si sia trasformato in un gruppo, la composizione resta il mio compito principale e quindi sono io che scrivo anche, che ne so, gli assoli, tutta la musica è scritta e gli altri ragazzi sono abituati ad avere delle partizioni davanti agli occhi, delle partiture, scusami perché faccio il francesismo che mi viene, delle partiture, quindi è alla base, dalla base delle partiture loro suonano, infatti molto spesso anche in live io ero l'unico che non aveva le partiture davanti agli occhi. Sono l'unico che conosce le canzoni a memoria nel gruppo. Naturalmente poi durante le prove ci sono stati momenti in cui, che ne so, il violoncellista diceva qui ci andrebbe questa nota qua perché si accorda meglio, perché effettivamente io, per quanto scriva la musica per tutti, sono quello che ha meno conoscenza della teoria musicale di tutto il gruppo, quindi alle volte mi devono tirare le orecchie su delle note fuori posto, però diciamo alla base le incursioni compositive sono veramente ridotte al minimo in questo senso.
Ecco, perfetto. Da dove inizia allora l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
Ecco, l'album diciamo contiene quasi solamente canzoni che sono state composte a partire da dicembre 2017, quando c'è stato la scintilla che mi ha fatto cominciare a scrivere un sacco di pezzi. Però c'è un solo pezzo che ho scritto nel 2008 e che si chiama Satori in Paris, che parlava fondamentalmente della mia emigrazione, diciamo, in Francia. E quindi, a parte questo pezzo qui, il primo pezzo che è stato composto nella nuova fase di Nella Media a partire dal 2017 era Lady of the Canyon, che è anche il primo singolo ed è considerato un po' il pezzo più catchy dell'album, il più orecchiabile, quello che veramente entra in testa a tutti e che magari può essere anche un po' una delusione, cioè dare un po' una delusione a chi ha ascoltato solo quel pezzo e poi ascolta il resto dell'album e si aspetta, che ne so, 10 Lady of the Canyon. E invece scopre che il pezzo, che l'album è molto vario e che Lady of the Canyon, che è un pezzo relativamente molto semplice, è un po' una cantata sulla passacaglie, rispetto all'album è appunto una chiave, ma è veramente il pezzo più semplice come struttura rispetto agli altri, che sono molto più complicati e più ricchi di strumenti.
Certo. Ecco, il disco inizia con la voce della violinista Stella Ramsden, che apre all'ascolto con un tono pacato, sereno. La chitarra e il flauto e una leggera percussione sollevano, ergono poeticamente la melodia che l'accompagna. Come è composto Sing on a Happy Day?
Quel pezzo lì in realtà è una improvvisazione. Il disco era praticamente pronto. Doveva partire solamente da Parigi a Bari per essere mixato e però parlando con Stella un giorno mi è venuta questa idea di aggiungere un piccolo estratto del poema di Astley Paradise, che è il poema di William Morris da cui il disco prende il nome, e la title track prende il nome. È un poema, diciamo, epico, se vogliamo, racconta di viaggiatori che cercavano questa Earthly Paradise, questo paradiso terrestre dove non si invecchia, non si muore, e che in realtà poi si perdono e ritrovano una sorta di antica comunità greca, e un po' come nel Decamerone, ci sono 12 mesi con delle storie raccontate ogni volta. Quindi il concetto di Happy Paradise naturalmente era un po' la chiave di lettura dell'album, il nome del gruppo in realtà completo è And Amide Utopian Side Folk, perché c'è questa tendenza utopica che in realtà viene da molto lontano, già nei Floating State avevamo musicato un'utopia anarcosocialista di William Morris, New From Nowhere. Quindi diciamo il fatto di è un po' un raddoppio, che è un po' ridondante, visto che già la canzone Earthly Paradise, che è la seconda traccia del disco, introduce a tematiche un po' utopiche, ecco, con la speranza di un mondo migliore, che però effettivamente nella canzone si palesa come un sogno lontano.
Infatti, un sogno che poi assomiglia molto a Canterbury, Robert Wyatt, che insomma leggia tra le note di Earthly Paradise con questa melodia della chitarra che intesse tessuti melodici. Come
non so dirti se Robert Wyatt fosse effettivamente nei miei pensieri in quel momento, però sì, naturalmente io sono cresciuto a Pane Canterbury, o Canterbury come dicono gli inglesi, e effettivamente la nota progressiva dell'album è più il contatto con Canterbury che con un progressive più diciamo esplicito anni 70, nel senso che l'album non ha schitarrate, ha pochissima batteria solo in un pezzo praticamente, e il resto sono solamente delle frame drum. L'album è più folk psichedelico con una tendenza progressiva nella composizione, diciamo, nel senso che spesso le canzoni non hanno la forma canzone canonica, ma magari ci sono intro, variazioni, temi che si intrecciano, quindi in quel senso c'è un lato progressivo che viene effettivamente dai miei trascorsi, ma l'intenzione che avevo all'inizio era veramente quella di fare un disco folk psichedelico. Il paradosso è che poi sia a suo tempo le case discografiche che fanno folk hanno totalmente ignorato il disco, e le case discografiche che fanno psichedelia l'hanno considerato un disco folk, ed è così che poi sono arrivato in questa terra di nessuno, che era Lizard Records in un certo senso.
Meno male che c'è. Poi c'è Postmark, dopo una bella introduzione strumentale, insomma arriva la tua voce che si fa più carezzevole, come sussurrando. I suoni scuri del basso accentuano poi il carattere della melodia, come è venuta fuori?
Postmark è una canzone che aveva una piccolissima parte, un piccolo tema che era stata scritta già anni fa. L'intro e poi tutta la natura del pezzo, ed è un pezzo in realtà che, come posso dire, anche lì tradisce una visione molto atea. Io la considero una canzone atea razionalista, nel senso che il nome della canzone Postmark in realtà viene da una località, non è neanche una città, è un posto sperduto in Islanda, uno di quei posti dove sei talmente lontano da tutto e sei a contatto con la possenza della natura, e ti viene veramente quasi di credere che Odino possa spuntare là dietro a una montagna. Sono stato poco più di 4 anni fa ed è stata un'illuminazione. E in questo senso la canzone, ancora una volta, pur sembrando qualcosa di mistico, alla fine parla di una visione molto razionalista dell'universo stesso. Nel testo io parlo di una donna con gli occhi di caleidoscopio che bussa alla mia porta, e che potrebbe sembrare qualcosa di mistico, in realtà io la prendo come la metafora della scienza che ti spiega l'universo, e allo stesso tempo parlo della morale, che in realtà è un concetto umano, e la canzone si chiude con la frase: l'universo non ha morale. Ecco, è un pezzo un po' filosofico, se vogliamo definirlo così.
Poi c'è Anandi, che sembra il cuore pulsante del disco, per insomma la sua intensità e profondità, suoni lunari che fanno sognare a supporto. Come l'hai composta?
Anandi è una ninna nanna, in realtà. L'avevo scritta una sera quasi di getto, molte canzoni in realtà dell'album sono state scritte in 10 minuti, non tutte, però molte. E l'avevo scritta una sera, il giorno dopo la riascoltavo e mi dicevo che mi sembrava quasi banale. L'ho fatta ascoltare a degli amici e invece a loro piaceva, perché effettivamente ha una progressione di accordi semplice in realtà, ma comunque abbastanza particolare. E il paradosso è che, come posso dire, mi sono quasi fatto uno scherzo da solo in maniera inconscia, nel senso che avevo scritto un testo che mi sembrava quasi banale, e poi quando l'ho riletto mi sono reso conto che senza volerlo ci avevo inserito una seconda chiave di lettura. Anandi fondamentalmente è una mina nanna per una bambina mai nata, uh-huh. E non con il rimorso di non averla mai fatta nascere, ma è in un mondo in cui c'è una pressione sociale, soprattutto sulle donne, affinché abbiano figli, come se avere figli, sia per le donne che per gli uomini, ma appunto soprattutto per le donne, sia la realizzazione. Quindi se una persona non vuole avere figli, non vuole vivere in una struttura di società, di famiglia, eccetera, eccetera, sembra che sia incompleta. E invece nella canzone io dico fondamentalmente che sono contento di non aver fatto figli, è stata una mia scelta e non lo rimpiango.
Ok, poi c'è i suoni lunari che tornano in Pilgrims of Hope, con questa sorta di marcia che accompagna lo scandire del ritmo delle tue parole che sembrano danzare. Come è venuta fuori?
Allora, come ti avevo detto, c'era questa canzone che avevo scritto nel 2008, Satori in Paris, che parlava della mia emigrazione. E un giorno stavamo suonando, era un concerto poco fuori di Parigi, e mi sono reso conto, visto che era un periodo, è ancora un periodo in cui ci sono tutti i giorni notizie legate alla crisi migratoria, ma in quei giorni c'erano state, erano ancora, penso, anche i giorni in cui c'era Salvini al governo e sentivo molto il peso della politica italiana contro i migranti. E mi ricordo che in concerto parlai appunto nel presentare Satori in Paris, dicendo che era un pezzo che parlava della mia migrazione, che quasi avevo vergogna di cantarla, perché io sono partito con il buon passaporto, quindi i miei problemi erano stupidi, quasi banali rispetto al rischio della vita di chi cerca di passare il mare per arrivare in Europa. E quindi mi ero ripromesso di scrivere una canzone sulla crisi migratoria, diciamo sulla vera crisi migratoria, non quella che chiamiamo fuga di cervelli dall'Italia verso altri paesi dell'Europa. E di conseguenza, diciamo, i temi sono venuti molto spontaneamente. La canzone è abbastanza medievaleggiante, se vogliamo, ed è voluto, perché naturalmente il Medioevo è comunque un periodo storico in cui, ecco, si andava da tutte le parti, l'Italia stessa, voglio dire, io vengo dalla Puglia, quindi so bene cosa sia la mixité, diciamo. In Puglia abbiamo vissuto, essendo al centro del Mediterraneo, dominazioni di tutti praticamente, dai normanni agli arabi, quindi diciamo, il fatto di utilizzare una melodia medievale voleva creare un'aria un po' pesante, con una gravità, e c'è una particolarità, sai, scrivere un testo sulla crisi migratoria è rischioso, perché puoi facilmente dire banalità. E invece mi era venuta in mente, avevo letto un giorno una notizia di un uomo che era praticamente caduto dal cielo in Inghilterra, era un migrante che aveva cercato di passare in Inghilterra nascondendosi nella stiva di un aereo. Sì. E nel momento in cui il carrello si è aperto, lui, che probabilmente era già morto di freddo, è caduto dal cielo, e questa immagine era molto forte, quindi la canzone si apre con questa frase, un uomo che è caduto dal cielo l'altro giorno e ha colorato i miei fiori di rosso. E di là quindi ho cominciato a elencare modi di cercare di passare diciamo il varco tra quello che chiamiamo terzo mondo o comunque è l'Europa, che sia il mare, che siano le montagne, e alla fine niente, parlo di fondamentalmente di uno stuolo di Ulisse che sono affondati cercando la loro strada.
Perfetto.
Non sono argomenti particolarmente allegri, ecco.
Vabbè, però ci sono. Poi c'è Sid con queste melodie che si incrociano, il ritmo delle parole ora sembra scivolare, ora sembra accarezzare il tempo. Come l'hai composta? È dedicata a Syd Barrett? Sid come?
No, allora Sid è una canzone molto particolare perché, sai, molto spesso quando si scrive una canzone, magari viene in mente un tema. Non si hanno ancora le parole, a volte si sa cosa si vuole scrivere su quel tema, a volte le parole vengono molto dopo, però in generale è una cosa abbastanza comune scrivere un tema musicale e dargli un nome temporaneo. Il pezzo Sid ha un andamento abbastanza claudicante e fa pensare effettivamente a certe cose di Syd Barrett che sembravano avere un tempo quasi inesistente, nel senso che sembrava veramente che lui negasse il fatto che ci fossero battute di 4/4, 3/4, 2/4. Il pezzo effettivamente è un po' così sulla strofa, ed è un po' complicato, ed è un po' la bestia nera anche dei miei compagni di viaggio. E quindi il tema era nato così. Sapevo esattamente cosa volevo scriverci, però non avevo ancora il testo e gli avevo messo questo nome, Sid. E siccome è un testo autobiografico che parla, tra l'altro il video è uscito lunedì scorso, è un testo autobiografico che è una dedica avevo scritto la canzone per mia madre che ci ha abbandonati poco più di 2 anni fa. Alla fine era talmente difficile già scrivere il testo perché, voglio dire, è una cosa particolarmente dolorosa, ma poi trovare un titolo era talmente complicato che qualsiasi parola, qualsiasi titolo mi andava male. E quindi è rimasto Sid, è rimasto il nome del tema, ma non è corrispondente alla canzone. Quindi anche lì molti sono tirati in inganno. Dal nome del pezzo, e poi ascoltando le parole si scopre che si parla di tutt'altra cosa.
Ok, poi c'è Colette the Witch, che è come una murder ballad di Nick Cave, insomma, avvolge nel suo insieme, coinvolge in questa sorta di preghiera corale che innalza. Come è venuta fuori?
Colette Witch è ancora un pezzo un po' autobiografico. Uno di quei pezzi appunto che nascono in 10 minuti, è una storia vera in un certo senso, perché fino a circa un anno e mezzo fa abitavo in un appartamento minuscolo qui a Parigi e la mia vicina era questa Colette, un personaggio abbastanza particolare. Vorrei raccontare un sacco di aneddoti abbastanza divertenti su Colette. Lei praticamente, malgrado i suoi 80 e passa anni, era una vecchia hippie vestita un po' veramente come una sorciera, una strega. Ed era abbastanza particolare incrociarla nelle strade di Montmartre la sera tardi, quando alle volte camminava. Diciamo, l'ho avuta come vicina di casa per quasi 10 anni, poi a un certo punto, per motivi di salute, è finita in casa di riposo, ed è morta, tra l'altro, all'incirca un anno e mezzo fa, forse quasi 2 anni. Però era, come posso dire, era una fumatrice incallita, e fumatrice non solo di sigarette. Alle volte mi chiedeva di andare a fare la spesa e la sua spesa erano pacchetti di Citan e di tabacco. Era un personaggio veramente particolare e quindi questa canzone voleva essere, diciamo, l'ho scritta quando lei era ancora in vita, voleva essere un po' un omaggio a questo personaggio abbastanza particolare che mi sono trovato come vicina di casa per vari anni. E il suono del sintetizzatore che imita il theremin voleva effettivamente un po'. Anche se lei non ho mai vista ballare perché camminava sempre in maniera abbastanza impacciata, visti gli anni, mi sembrava veramente un solo di termine, di sintetizzatore che potesse accompagnare quasi una danza di una strega in una notte, diciamo, di luna piena in una strada di Montmartre deserta.
Benissimo. Allora, il disco, dove e come è stato registrato?
Allora, io avevo già previsto in realtà di prendermi una pausa dal mio lavoro principale e fermarmi a marzo e aprile scorsi. Uh-huh. Poi naturalmente le cose sono andate un po' diversamente dal previsto perché ci siamo ritrovati confinati. E quindi diciamo il disco è stato registrato in home studio a casa mia a Montmartre.
Sì.
E la registrazione è durata più del dovuto, anche perché durante i mesi del lockdown gli altri amici non potevano venire a casa mia a suonare, quindi abbiamo terminato il disco solamente a giugno. Uh-huh. E poi però è stato mixato e masterizzato in Italia da Oscar Larizza, che è un personaggio abbastanza particolare, un esperto di analogico, quindi uh-huh. diciamo fondamentalmente il disco registrato in digitale doveva essere poi mixato tutto sul nastro. Problemi tecnici hanno fatto sì che il passaggio analogico poi sia stato abbastanza ridotto, però diciamo c'è stato questo parallelo Bari-Parigi. Che suona un po' strano effettivamente, però per avere appunto un suono abbastanza retro, perché Oscar è conosciuto appunto per questa sua perizia con i suoni analogici, e quindi il risultato del disco è effettivamente particolare, perché sembra veramente un disco uscito 50 anni fa. Suona benissimo, però ha un suono veramente retro, e fra l'altro l'abbiamo editato in vinile solamente a fine dicembre del 2020. Diciamo, il disco è uscito inizialmente solamente in CD, quindi i vinili ci sono.
bene, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Ma il disco in sé mi ha fatto un po' impazzire naturalmente, perché non è facile, diciamo che sono abbastanza perfezionista e non è facile essere soddisfatti delle cose che si fanno. Allo stesso tempo però devo essere sincero, tutto è andato molto al di là delle mie aspettative, nel senso che alle volte quando ascolto i pezzi mi dico, ma cavolo, questo veramente l'ho scritta io questa canzone. Diciamo, quindi alcuni pezzi mi hanno fatto impazzire perché erano cose che ho dovuto maturare, ecco, erano temi che venivano a poco e nelle giornate di lavoro magari le cantavo nella testa mentre facevo altro e a poco si incatenavano, si concatenavano e si formavano nella mia testa. Altri pezzi, come ti dicevo, Lady of the Canyon per esempio, Colette the Witch e Anandi, sono pezzi veramente che sono nati talmente velocemente che non ho potuto neanche, cioè ho avuto l'impressione veramente che mi fossero stati dettati da qualcosa, da un'entità esterna. Lady of the Canyon l'ho scritta in 10 minuti e non è cambiato praticamente nulla, nel senso che una notte stavo suonicchiando la chitarra, mi sono messo a fare 3 accordi che in realtà sono una passacaglie che viene da una cantata del 600 che cantavo quando ero studente di canto, mi è venuto spontaneo mettermi a cantare la frase Lady of the Canyon su questa passacaglia, e poi mi è venuta la melodia veramente in 2 minuti. Mi sono fermato, ho scritto il testo di getto, il testo non è stato assolutamente modificato da quella notte, e poi un'improvvisazione di voce che era diciamo una sorta di bridge della canzone, l'ho solamente trasposta dalla voce al sintetizzatore. Ma diciamo il pezzo fondamentalmente, così come l'ho scritto in 10 minuti e poi registrato quella stessa notte, è rimasto praticamente invariato.
Invariato, benissimo. Chi ha curato la grafica e la copertina del disco?
Allora, diciamo, io ho tendenza a gestire un po' tutto. Mi dà fastidio non poter controllare tutto quello che faccio, quindi nel disco io mi sono occupato dell'impaginazione. La foto, che è una multiesposizione all'interno della pochette, è una mia foto, però mi sono messo a fare un po' tutto veramente in questo disco, però il disegno che è in copertina è opera di un'amica, Julie Tapé, e in realtà io non la conoscevo quando gli ho proposto di fare la copertina, nel senso che ho scoperto per caso un suo disegno su internet, mi è piaciuto molto. Lei è alla base, lavora nel cinema e nella televisione, fa montaggio, e avevamo degli amici in comune, quindi l'ho contattata chiedendole se poteva farmi un disegno. Si parla dell'estate 2018, quindi ci ho messo 2 anni ad avere questo disegno, perché Julie Papé, un po' come me, ha la sindrome dell'impostore, e quindi pensava sempre di non essere all'altezza di quello che le avevo chiesto di fare, e a un certo punto mi stava anche abbandonando, e poi ho dovuto veramente insistere sino a che sono riuscito a convincerla a finire il disegno. E i risultati onestamente sono ottimi. Io penso che la copertina sia molto bella, e molti mi hanno fatto i complimenti per questa copertina, e io naturalmente li passo a lei, sperando che per il prossimo disco lei abbia più
coraggio. Ma è bellissima, sì, in effetti. Ok, come è venuta la collaborazione con Lizard, che ha pubblicato il disco? Allora
Lizard e Loris sono una vecchia conoscenza per me, perché con i Floating State abbiamo pubblicato un album con Lizard nel 2003, registrato nel 2002, ma poi naturalmente con i tempi è uscito nel 2003. Noi entrammo in contatto con la Lizard perché fummo scoperti da Saverio De Chiara, che penso che all'epoca lavorasse ancora a From Genesis to Revelation. Saverio De Chiara quindi è stato lui ad apprezzare le nostre demo e a metterci in contatto quasi 20 anni fa con Loris Furlan. Dopo io sono uscito dai Floating State nel 2004, loro hanno continuato l'avventura ancora per qualche anno, ma poi mi ero totalmente allontanato da tutto ciò che era progressive e quant'altro. Come ti dicevo, a un certo punto io stavo cercando una label, e nel mondo del folk m'hanno ignorato, nel mondo della psichedelia mi dicevano che facevo folk. Oddio, ci sono state anche delle risposte più o meno positive, anche se il periodo naturalmente, quando io cercavo una label fra diciamo maggio e settembre, non era proprio propizio alla pubblicazione di un disco. Io assolutamente non avrei mai immaginato che Loris potesse diciamo interessarsi al mio disco, non nel senso apprezzarlo, ma pubblicarlo, ecco. E quindi un giorno gli ho scritto perché volevo fargli giusto ascoltare i pezzi, perché comunque siamo rimasti in contatto in questi anni, abbiamo avuto gli scambi, e effettivamente mi ha molto stupito quando mi ha detto che cioè, mi aspettavo che gli piacesse, perché Loris è una persona di ampie vedute, ma non mi aspettavo che mi offrisse di mettere il disco in catalogo. E quindi alla fine niente, ci siamo. È stato il caso in un certo senso che ci ha riportati a lavorare insieme e di conseguenza.
Ok, dal vivo con quante varianti presenterai il disco quando si potrà suonare nuovamente?
Scusami, non ho capito.
Dal vivo con quante varianti presenterai il disco quando si potrà suonare di nuovo?
In che senso quante varianti? Scusami, non
ho capito. Nel senso, sì, in quintetto, in trio.
Sì, allora io spero sempre di avere tutto il gruppo per intero, naturalmente. E fino a che diciamo suoniamo qui vicino Parigi, penso che saremo quasi sempre tutti. È anche vero che se vogliamo provare ad andare a suonare un po' più lontano, perché comunque sto cercando di prendere contatti in Europa per spostarci e fare piccoli concerti in futuro, probabilmente ci troveremo ad essere in formazione ridotta. I pezzi non sono fatti per essere suonati voce e chitarra solamente, quindi penso che come minimo dovremmo essere in tre per avere almeno gli assoli di flauto, le parti di sintetizzatore che sono portanti dei pezzi. Diciamo teoricamente dovremmo essere il minimo tre per fare un concerto decente, però l'ideale ecco, è essere tutti e cinque e anzi in realtà, siccome nel disco mi sono occupato di suonare strumenti che naturalmente non posso suonare dal vivo, tipo le percussioni, la batteria, e poi tutto ciò che è tastiere lo delego a Stella e Adrien, che alternano violoncello, violino e i sintetizzatori e gli organi, teoricamente dovremmo anche diventare sei, perché prima o poi un percussionista o una percussionista dovremmo poter trovarli per rendere meglio i pezzi dal vivo, ecco, perché perdere le percussioni dal vivo potrebbe, l'abbiamo già sperimentato, tende a rendere i pezzi meno tirati, ecco.
Ecco bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, il disco è distribuito attraverso Lizard da vari distributori in Italia e nel mondo, quindi si trova facilmente su internet. Il vinile solamente non è distribuito dalla Lizard e quindi lo si può trovare, sia in realtà anche il CD e il vinile si possono trovare semplicemente sul sito Bandcamp di Anandamide, quindi www.anandamide.bandcamp.com.
Perfetto, benissimo, io ti ringrazio, è stato un piacere. E allora insomma ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, a presto.
Grazie, ciao.